Ciao bambini, rieccomi. Devo dire che mi manca poter fare lezione con voi davanti, mi manca il contatto fisico, sentire quello che dite voi e appunto poter parlare con voi, ascoltarvi, vedere le vostre facce, vedere le vostre espressioni. E in realtà sono tutte cose che anche se avessimo un collegamento video non credo che riusciremmo a recuperare. Però comunque adesso facciamo, si dice, di necessità virtù e quindi usiamo questo metodo, per poter registrare le lezioni, almeno per poterle imparare. Poi la riprenderemo e faremo tutte le cose, che domande, ma anche riflessioni, tutte le cose che non possiamo fare in questo momento in classe, sempre su questi argomenti. Bene. Allora, detto questo, spero che abbiate ricevuto, dovreste avere ricevuto il link a quel sito Pianetino in cui si vedono, praticamente ci sono dei pupazzetti che spiegano la storia, spiegano alcune civiltà, quella che stiamo facendo adesso noi è l'Egitto. Nella civiltà egiziana praticamente c'è un'introduzione che parla anche delle cose di cui ha parlato il libro. Poi vi ritrovate una schermata in cui c'è un disegno, cliccando sui personaggi si possono vedere i vari aspetti appunto dell'Egitto, per esempio la vita quotidiana, la religione, il Nilo, tutte queste cose spiegate una per uno. Alla fine c'è un test abbastanza divertente con le domande. E ci sono anche proprio dei giochi veri e propri da fare. Se voi, questo naturalmente non può sostituire, anche se lo fate più volte, sarebbe una cosa buona, non può sostituire la lezione vera e propria. Però io sono sicura che se fate questo prima, dopo, durante il momento in cui studiate la lezione, potrete imparare più facilmente e anche approfondire, perché ci sono delle informazioni che il libro non dà. Anche se le informazioni che io vorrò sapere poi tornate in classe sono appunto quelle del libro. Bene, adesso prendiamo pagina 61. Dicevo che siamo a pagina 61, il libro dovreste averlo tutti perché l'avevate messo in cartella per studiare. Pagina 61, le invenzioni, lo shaduf. Allora, come coltivavano gli egiziani? Gli egiziani, appunto, prendevano l'acqua dal Nilo. Come i popoli mesopotamici, praticamente avevano fatto una rete di canali e di bacini per portare l'acqua dal Nilo ai campi coltivati. C'è anche un'altra particolarità. Questa particolarità è il limo. Adesso vi spiego. Praticamente durante l'estate, perché in quella regione le grandi piogge arrivavano in estate, appunto le piogge portavano acqua al Nilo, portavano una grande quantità di acqua al Nilo, quindi il Nilo si gonfiava e andava a riempire i canali. Oltre a gonfiarsi, tracimava e portava sui campi una fanghiglia chiamata limo. Questa fanghiglia è una specie di fertilizzante, cioè era un fango pieno di elementi naturali e nutritivi, naturali ovviamente, di elementi nutritivi. Questi elementi nutritivi rendevano fertili i campi. Infatti, appunto, ancora adesso in Egitto, intorno al Nilo, i terreni sono fertili. Da migliaia di anni, appunto, il limo porta fertilità alla terra. Oltre alla fascia del Nilo, l'ambiente è quasi desertico praticamente. Allora, detto questo, i canali si gonfiavano e appunto dal Nilo, dai bacini arrivavano ai canali, i canali arrivavano nei campi, però come si faceva a irrigare i campi? Con l'innaffiatoio? No, ovviamente. Si usava lo shaduf. Lo shaduf era un lungo bastone che da una parte aveva una sorta di secchio e dall'altra aveva un peso. Quindi che cosa succedeva? Praticamente i contadini immergevano lo shaduf nel canale,
lo giravano e andavano anche con i, anche appunto con i secchi a irrigare il campo. Quindi irrigavano il campo, dopo le piene iniziavano ad arare, ormai lo sappiamo dall'anno scorso che cos'è, cosa significa che, che gli egiziani arassero, lo sappiamo, quindi aravano, poi praticamente prendevano nei mesi invernali iniziavano a piantare quelli che per noi sono mesi invernali, iniziavano a piantare i semi che in primavera producevano già il raccolto. Dopo il raccolto iniziavano a rinforzare gli argini in vista dell'estate dove il limo sarebbe tornato sulla loro terra. Naturalmente tutta questa operazione era, il Nilo veniva, dopo lo vedremo negli dei, veniva proprio considerato come un dio, perché era il Nilo a portare la vita, nel senso che portava la prosperità, che portava il cibo agli egiziani. Quindi se una piena, se le piogge non fossero arrivate, se la piena non fosse arrivata a benedire i campi, per loro sarebbe stato ovviamente un disastro. Pagina 62, ah ecco, la 61 la sottolineate voi da soli, tanto è abbastanza semplice da sottolineare. Quindi pagina 62, la società egizia. Allora, la società egizia, la società egizia è del tutto simile alla società mesopotamica. Per questo io dicevo che quando si impara a studiare bene la prima civiltà, che è la, appunto, che sono i Sumeri e poi le civiltà mesopotamiche, studiare le altre civiltà è semplice. Attenzione però, perché ci sono delle differenze. Allora, addirittura si può, appunto, come dice il libro, disegnare la società e lo schema della società egizia come se fosse una piramide. Allora, sottolineate pure voi, appunto, naturalmente le più si arrivava in alto, più si arrivava verso il potere del faraone. In basso la base invece era costituita dagli schiavi, quindi dalla parte più umile della popolazione. Allora, in cima alla piramide che governava era il faraone, appunto qua dice governava su ogni aspetto del regno. Differenza con i re sumeri. Differenza con i re sumeri, a parte che poi vedremo che mentre i re sumeri erano re di una singola città, va bene, e poi sì, erano investiti di potere divino, sì, certo, ma il faraone era praticamente considerato un dio degli loro dei, sulla terra. Quindi il faraone era divino, aveva, se vogliamo, quello che diremmo adesso, che aveva anche poteri magici. Quindi loro obbedivano al faraone proprio perché il faraone stesso era considerato qualcosa di superiore a tutti. Temevano il faraone e lo adoravano nello stesso modo. Chi portava appunto la voce degli dèi del faraone attraverso del faraone alle altre classi sociali erano i sacerdoti che amministravano i templi e i funzionari che appunto amministravano le province. Qui non vediamo una grossa differenza rispetto alle civiltà mesopotamiche. Sotto di loro c'erano gli scribi. Gli scribi acquistano ancora maggiore importanza nella società egizia. Allora, appunto, trascrivevano gli atti di governo, cioè vuol dire che se il faraone voleva far arrivare le sue leggi o anche le sue direttive dall'altra parte del regno, adesso iniziavano a scriverle. E allora chi aveva questo compito? Ovviamente gli scribi, perché naturalmente non si potevano trasmettere via internet o per telefono. Quindi gli scribi che avevano anche l'importantissima funzione di registrare le scorte che c'erano nei magazzini. Perché era importante? Perché naturalmente così si poteva riuscire a sapere se la popolazione poteva essere sfamata o no. Cioè se voi avete in casa un solo pacchetto di pasta, dovete rimanere e non potete fare la spesa per una settimana, forse vi trovate in difficoltà. Ovviamente se avete 5 pacchetti di pasta la cosa è diversa, quindi per gli egiziani era importante sapere quante scorte avessero e quanto producesse il regno. I soldati vabbè, andavano in guerra, difendevano il regno, erano sotto gli ordini del faraone, così come quelli mesopotamici erano sotto l'ordine del re. Gli artigiani, i mercanti e i contadini erano uomini liberi, spesso erano poveri, a loro venivano chiesti lavori pubblici, edificare edifici, canali. Attenzione, rispetto a questa fascia libera della società egiziana, rispetto a quella mesopotamica, venivano chiesti dei lavori che erano utili a tutta la comunità, e questi lavori loro erano costretti a farli. In fondo c'erano gli schiavi privi di libertà, impiegati per esempio nelle miniere, nelle cave di pietra o nei cantieri delle imponenti opere volute dai faraoni. Una cosa molto che differenzia un pochino l'Egitto dalle civiltà mesopotamiche: sì, hanno costruito delle incredibili città di mattoni, giardini pensili di Babilonia, ma per gli egiziani, per i faraoni egiziani, per la civiltà egiziana, fare vedere il potere del faraone, fare vedere il potere dei loro dei era ancora più importante che per le civiltà mesopotamiche, e per questo si sviluppò tantissimo, poi vedremo, l'arte, per cui venivano costruite appunto le piramidi, più avanti venivano costruiti dei templi con delle enormi statue, dei templi veramente grandi, colossali, per cui chi costruiva tutto questo? Gli schiavi. Ecco, c'è anche l'esercizio comprendo e imparo, fate anche l'esercizio, comunque sottolineate in autonomia che potete farlo benissimo. Pagina 63, il potere del faraone. Allora, i faraoni erano, come abbiamo detto prima, considerati di origine divina, sottolineate, perché gli egizi credevano che il loro potere provenisse dagli dei. Vuol dire non che gli dei avevano scelto semplicemente il faraone, ma che praticamente le generazioni che avevano prodotto il faraone, i nonni, gli antenati, erano di origine divina essi stessi, quindi erano tipo nipoti, parenti degli dei veri e propri, appunto. Nessuno osava opporsi, come ho detto prima. I faraoni non erano scelti dal popolo, non erano scelti dai nobili, assolutamente, non erano scelti dai funzionari, nessuno poteva neanche osare pensare di potersi scegliere il faraone da soli, neanche i funzionari potevano osare pensare questa cosa, dato che la divinità era una divinità, cioè loro erano nati divini, erano fatti divini, la divinità si trasmetteva da padre in figlio attraverso appunto le generazioni. Allora, quindi di padre in figlio in linea maschile, quindi vuol dire che le donne, anche se poi vedremo in Egitto avevano una certa autonomia, le donne non ereditavano il trono, anche se poi vedremo che una donna fu fatta faraone, comunque inizialmente le donne non ereditavano il trono. Appunto di padre in figlio arriviamo fino a 30 dinastie di faraoni. Cos'è una dinastia? Sono varie generazioni, qua lo dice anche, varie generazioni di una stessa famiglia che occupano delle posizioni di potere. Quindi 30 dinastie, non ci interessa il numero, ma ci interessa che sono queste famiglie di faraoni che governano l'Egitto per migliaia di anni. Allora, cosa faceva il faraone? Era il capo degli eserciti, decideva le guerre, controllava il funzionamento del regno, faceva costruire i templi in onore delle divinità, l'abbiamo detto, conduceva le cerimonie religiose. Ok, conduceva le cerimonie religiose, qua non c'è molta differenza rispetto ai re mesopotamici. Allora, se noi guardiamo le rappresentazioni dei faraoni, di solito troviamo delle rappresentazioni simboliche. Che cosa vuol dire? Che non si vede soltanto il faraone, ma si vedono anche quelli che sono i simboli del suo potere. Allora, sopra ha questo copricapo che si chiama Ureo. Sopra l'Ureo ci sono due serpenti, due cobra. I cobra sono un simbolo di protezione contro il male e contro gli spiriti maligni, oppure contro chi vuole male al faraone. Allora, tutti gli uomini egiziani erano rasati, cioè non si facevano crescere la barba, ma avevano questa barba finta, che poteva essere d'oro o di altri materiali, che testimoniava appunto la vicinanza agli dei. Nelle mani tenevano due scettri, praticamente uno che era un bastone ricurvo, che era il bastone del pastore, perché lo vediamo in tante civiltà, perché il bastone ricurvo e il bastone del pastore? Perché con il bastone ricurvo il pastore può prendere il collo delle pecore e quindi riavvicinarle se scappano, è una cosa così. Quindi uno è un bastone pastorale, quindi vuol dire che lui guidava il suo popolo come un pastore guidava le pecore. E poi c'è un flagello è una specie di piccola frusta con tante parti, è per allontanare sì gli spiriti maligni, ma per far vedere che come il faraone. Quindi magari queste cose che dico in più scrivetele, come il faraone poteva essere un pastore che teneva un suo popolo come si tiene un gregge di pecore. Il faraone era anche giusto, ma faceva pesare la sua giustizia, vuol dire che se le pecore non facevano quello che lui voleva, aveva questa frusta per tenerle a bada. Ecco. Sottolineate, e per adesso lascio queste pagine di spiegazione. Mi raccomando, unitele al lavoro sul computer con Rino Pianetino. Benissimo, vi ringrazio, vi faccio un grosso abbraccio, state bene, non annoiatevi troppo, fate i compiti, fate delle giornate ordinate, nel senso che tenete degli orari, usate il meno possibile i videogiochi, se proprio fatevi un'ora di Rino Pianetino, che male non vi fa, e niente, comunque fatevi delle belle passeggiate all'aria aperta che non vi possono far male, e vi abbraccio, statemi tutti bene, un saluto a tutti, ciao!